Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un nuovo ordine mondiale, vertice in Cina dei paesi del cosiddetto sud globale. Il presidente Xi Jinping chiede a loro di unire le forze. È partita la nuova flottiglia per Gaza, una missione umanitaria alla quale partecipano anche 5 imbarcazioni svizzere. Sentiremo uno dei partecipanti. Riprendono le scuole in Ticino, oltre 55.000 gli allievi e quasi 7.000 i docenti che si apprestano a tornare in classe. L'accordo sull'elettricità con l'UE potrebbe minare la redditività dei pannelli solari. Bruxelles contesta il prezzo minimo di vendita da parte dei privati. Il cosiddetto sud globale deve unire le forze. A chiederlo il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso di apertura del summit della SCOL, Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che si tiene a Tianjin in Cina. Ad ascoltarlo, tra gli altri, il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi. Dal vertice prende sempre più forma un ordine mondiale alternativo a quello di Occidente e G7. E noi ne parliamo con il nostro collaboratore dell'Asia orientale, Lorenzo Lamperti. Lorenzo, più in dettaglio, che cosa è emerso dal discorso di Xi?
Emerge intanto la volontà di ergersi a leader di un variegato gruppo di paesi insoddisfatti dell'ordine globale a guida di Stati Uniti e G7, insoddisfazione amplificata dai dazi che Trump ha imposto contro molti dei paesi presenti al vertice. Non a caso si ha criticato, senza menzionare esplicitamente Washington, il bullismo di alcuni stati su questioni economiche e diplomatiche. Ha poi chiesto di unire le forze del cosiddetto sud globale per tracciare un nuovo modello di sviluppo a lungo termine, in opposizione a quella che definisce mentalità da guerra fredda e confronto tra blocchi, tradizionali formule con cui attacca l'America. Si punta a modellare a sua immagine e somiglianza la SCO e ha proposto di puntare sulla Via della Seta, il suo grande progetto per rafforzare la cooperazione commerciale e digitale. Significativo l'impegno per l'apertura di una banca di sviluppo del gruppo, un modo per mettere in sicurezza l'interscambio, schermarsi dalle sanzioni secondarie occidentali e promuovere l'utilizzo delle monete nazionali al posto del dollaro statunitense. Segnali importanti arriveranno dal contenuto del documento congiunto e dalla strategia di sviluppo decennale che dovrebbero essere firmati in giornata.
Intanto, in attesa di questo documento, da Xi, Putin e Modi arrivano segnali di grande intesa. Si può dire, Lorenzo, che da questo vertice sta emergendo un nuovo ordine globale?
Sì, o meglio la maggioranza globale, come l'ha definita ieri Putin, o la maggioranza silenziosa che si scopre nuova forza attiva, come ripetono i media statali cinesi. Significativa, come già raccontato, la presenza di Modi, perché le tensioni tra Cina e India hanno sin qui sempre depotenziato la proiezione di SCO e BRICS. Rilevante anche il fatto che Modi abbia dichiarato che è sempre un piacere incontrare Putin, nonostante la guerra in Ucraina. Sui social cinesi è virale una foto in cui si vedono sì Modi e Putin che si stringono tutti insieme le mani durante il banchetto di ieri sera. L'avvicinamento dell'India, Russia e Cina può davvero far sì che si realizzi un asse euroasiatico con molta voce in capitolo, anche se restano diverse asimmetrie e ci sono dubbi sulla capacità operativa della SCO, e c'è chi pensa che prevalgano simbolismo e tatticismo di paesi interessati a mostrare a Trump che se non vengono trattati bene possono unire le forze. Anche per questo si spinge a un ulteriore allargamento della SCO. Dopo i recenti ingressi di Iran e Bielorussia si ha dichiarato il sostegno all'adesione di Armenia e Azerbaigian, tutto per mostrare che un altro mondo non solo è possibile, ma anche desiderato da molti.
Lorenzo Lamperti e nuovi equilibri internazionali che si stanno disegnando. Parliamo ora di Medio Oriente, perché sul fronte internazionale ha preso avvio nel fine settimana una nuova iniziativa a sostegno della popolazione di Gaza. Una cinquantina di barche stanno partendo da diversi porti del Mediterraneo per portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione della striscia. Sabato a Genova una fiaccolata di 40.000 persone ha accompagnato la partenza della prima imbarcazione. Ieri altre barche sono salpate da Barcellona, dove c'era per noi Mario Magarò.
Circa 5.000 persone si sono radunate presso il porto di Barcellona per accompagnare la partenza della Global Sumud Flottiglia, una spedizione composta inizialmente da una ventina di barche con alcune centinaia di attivisti a bordo, che si propone di aprire un corridoio umanitario verso Gaza, rompendo così il blocco navale israeliano. In un tripudio di bandiere della Palestina, tra canti a favore di Gaza e striscioni di condanna verso Israele e del suo governo, in migliaia hanno manifestato il proprio sostegno verso il popolo palestinese e l'iniziativa umanitaria della flottiglia. Siamo qui per dare voce ai bambini e alla gente di Gaza, che stanno soffrendo non solo per la guerra, ma anche per la fame, perché questo è un genocidio, racconta Samira, aggiungendo che la spedizione navale serve anche per denunciare al mondo il silenzio di molti governi di fronte all'azione di Israele. Dall'attivista svedese Greta Thunberg all'ex sindaco di Barcellona Ada Colau sono molte le personalità pubbliche di decine di paesi che hanno preso parte alla spedizione della flottiglia, a cui si uniranno il prossimo 4 settembre altre imbarcazioni provenienti da Italia e Tunisia. Non possiamo pensare alle conseguenze. Bisogna concentrarsi su fare qualcosa e lanciare un messaggio, anche se questo significa che le barche vengano fermate al loro arrivo, afferma Micaela. Quello della flottiglia non è infatti il primo tentativo di forzare il blocco israeliano, dopo che nei mesi scorsi due imbarcazioni umanitarie hanno fallito nell'intento.
E a fine settimana a questa spedizione verso Gaza si unirà anche una delegazione svizzera composta da una quarantina di persone a bordo di 5 imbarcazioni. Tra di loro Fabrizio Ceppi, che farà da skipper e che ci spiega gli obiettivi di questa spedizione.
Il primo obiettivo è quello di portare aiuti umanitari e medici a Gaza. Per questo è stato pensato di passare via mare con questa flotta di circa una cinquantina di imbarcazioni. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di cercare di smuovere i governi perché abbiano un atteggiamento diverso rispetto a quello che sta succedendo a Gaza ora, e intervenire molto più duramente nei confronti di Israele e quindi di cercare di fermare la guerra in corso per poter permettere poi agli aiuti di entrare effettivamente a Gaza e ad aiutare la popolazione.
Abbiamo visto come è andata a finire con le flottiglie precedenti, vi rimanderanno indietro, quindi rispetto al primo obiettivo è possibile che non sia raggiunto.
La voglia di riuscire almeno a aprire un piccolo varco fino a Gaza, lo so. Magari la ragione dice state sbagliando tutto, però il cuore ci dice di provare comunque.
C'è un episodio in particolare, una notizia, un fatto, una foto che vi ha spinto ad agire e ad aderire a questa iniziativa?
Ma francamente ogni volta che vedo delle immagini da Gaza, per dire adesso l'ultima che mi ricordo, quella dell'ospedale che è appena stato colpito, dove sono morti i soccorritori, dove sono morti i giornalisti, dove sono morti i bambini, dove sono morte ancora altre persone. Questo è, diciamo così, che riunisce un po' tutti i motivi per cui io ho deciso di partire.
Fabrizio Ceppi, raggiunto ieri da Bettina Müller. In Ticino, ora in Ticino, dove oggi comincia il nuovo anno scolastico. Sono oltre 55.000 gli allievi e poco meno di 7.000 i docenti che si apprestano a tornare in classe. Il Dipartimento dell'Educazione ticinese terrà in mattinata anche la tradizionale conferenza stampa in cui illustrerà le principali novità e cantieri aperti in questo settore. Sentiamo Romina Lara.
E rieccolo il suono della campanella ad annunciare che sì, le vacanze sono finite. In Ticino le scuole riaprono oggi per gli oltre 51.000 allievi iscritti negli istituti pubblici e altri 4.150 delle scuole private. Per oltre 7.000 tra loro la ripresa coincide con la prima scolarizzazione alla scuola dell'infanzia. Questo in cifra è l'anno scolastico che prende avvio oggi anche per i docenti attivi nelle diverse sedi del cantone. Sui cantieri aperti, ricordiamo che per l'autunno è atteso il rapporto finale sulla sperimentazione per il superamento dei livelli A e B alla scuola media, conclusasi a giugno dopo 2 anni in cui sono state coinvolte 6 sedi in tutto il Ticino, mentre bisogna attendere ancora un anno per l'altra grande riforma, quella dell'anticipo del tedesco in prima media, che come già noto è stata spostata all'anno scolastico 2026-2027. In questi mesi ha poi tenuto banco, e non solo in Ticino, anche la questione del divieto dei telefonini a scuola. Alcuni cantoni, con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze, hanno dato un deciso giro di vite. E come anticipato nei giorni scorsi ai nostri microfoni dalla direttrice del DEX Marina Carobbio, anche in Ticino sono previste a breve delle misure di rafforzamento per le scuole medie, dove questo divieto è regolamentato dal 2020, e si prospetta anche un'estensione alle scuole comunali, un discorso che coinvolge dunque anche i comuni. Una direttiva specifica è attesa per ottobre.
E alla ripresa delle scuole in Ticino sarà dedicato anche Modem, il nostro magazine di approfondimento. In particolare si parlerà di un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni, quello dell'assenteismo scolastico. Modem alle 8.30 su Rete 1. Proprietari di pannelli solari, attenzione, il nuovo accordo sull'elettricità elaborato con l'Unione Europea potrebbe minare la redditività dell'impianto. Questo perlomeno è il timore espresso dal fronte sindacale. La garanzia di poter vendere la produzione in esubero ad un prezzo minimo si scontra infatti con un principio del mercato interno europeo. L'impatto reale però è molto legato all'andamento del mercato elettrico. Alan Crameri.
Attualmente chi ha pannelli fotovoltaici sul tetto di casa può emettere nella rete l'elettricità che non usa a una tariffa minima garantita di 6 centesimi al kilowattora. Un meccanismo che dà certezze finanziarie e approvata in votazione popolare in una legge accettata l'anno scorso. Se in futuro venisse accettato il nuovo accordo sull'elettricità elaborato con l'Unione Europea, i prezzi garantiti verrebbero aboliti. Lo ha scritto l'Ufficio Federale dell'Energia in una lettera a Benoît Gaillard, un consigliere nazionale socialista e sindacalista. Lui ora parla di 250.000 impianti interessati, quasi il 95% di quelli installati. Il direttore dell'Ufficio Federale dell'Energia non ha confermato le cifre, ma ha ricordato che tra aziende elettriche e proprietari di pannelli si possono anche in futuro fissare dei paletti. Inoltre, se i prezzi di mercato come al momento sono costantemente al di sopra dei 6 centesimi, il problema non si pone. Il rischio però c'è, soprattutto d'estate quando c'è produzione in esubero e quindi i prezzi crollano. Bisogna però stare anche attenti ai tatticismi. L'Unione Sindacale Svizzera è contraria di principio alla liberalizzazione contenuta nel nuovo accordo e quindi è interessata a sottolineare tutti gli aspetti più negativi, come in questo caso, ieri sui domenicali, dove altri invece sospettavano una mossa del Dipartimento del consigliere federale UDC Albert Rösti per mostrare i limiti delle rinnovabili e così promuovere la riapertura sul nucleare. L'accordo sull'elettricità fa parte degli ultimi trattati tra Berna e Bruxelles, arriverà in votazione verosimilmente tra qualche anno, ma solo se prima la popolazione avrà detto sì agli altri accordi che definiscono gli elementi istituzionali dei rapporti bilaterali.
Un buco nelle casse pubbliche di quasi 2 miliardi di franchi è il possibile effetto della riforma fiscale sulla quale si voterà in Svizzera a fine mese, il 28 settembre, e che prevede l'abolizione del valore locativo sugli immobili. Ma come spesso accade tra favorevoli e contrari, tra proprietari ed inquilini, non c'è intesa nemmeno sulle cifre. Ce ne parla Gianluca Colgiati.
Una riforma fiscale che riguarda i proprietari di casa. Molti sarebbero felici di veder scomparire dalla loro dichiarazione delle imposte quello che ritengono un reddito fittizio, il valore locativo, da abolire assieme alle deduzioni per ipoteche e ristrutturazioni. Eppure, se da sinistra e dai rappresentanti degli inquilini arriva tanta opposizione, è anche per i temuti effetti sulle casse pubbliche. Quasi 2 miliardi che verranno a mancare per Confederazione, Cantoni e Comuni, soldi che andranno cercati altrove, secondo la consigliera nazionale socialista Jessica Jacoux. Per lei la conseguenza sarà un aumento delle imposte a scapito della classe media e degli inquilini. Calcoli troppo semplici, secondo Gregor Rutz, consigliere nazionale UDC e presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Casa. Rutz, che ricorda come le eventuali perdite dipenderanno dai tassi di interesse. La stima ufficiale di 1,8 miliardi si basa infatti sui tassi ipotecari attuali. Se dovessero scendere, le perdite aumenterebbero. Se dovessero salire oltre il 3%, le casse pubbliche potrebbero anche guadagnarci. Uno scenario irrealistico, secondo la socialista Jacoux, con la Banca Nazionale che difficilmente rialzerà i tassi a simili livelli. Ma Gregor Rutz rilancia. Steuersenkungen führen zu einer Belebung der Wirtschaft. Sgravi fiscali alimentano consumi e investimenti, ciò che porta più entrate per lo Stato. Inoltre la riforma prevede che i cantoni più toccati, come quelli di montagna, possano introdurre una tassa sulle residenze secondarie. Una nuova imposta per compensarne un'altra. Rimane da vedere se e quali cantoni ricorreranno a questa soluzione.
Ancora una notizia prima di chiudere: un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito poche ore fa la provincia di Kunar, ad est dell'Afghanistan. Al momento le prime informazioni parlano di circa 250 morti e 500 feriti, ma il bilancio è al momento del tutto provvisorio. Le autorità locali temono che le vittime, infatti, possano essere diverse centinaia. I soccorritori stanno cercando di raggiungere le zone più discoste colpite dalla sisma. Noi vi terremo aggiornati nei prossimi appuntamenti informativi. Intanto ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.